Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Innanzitutto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone guardiano dell'Anticristo e nella trasmissione di oggi parleremo del bene e il male a fondamento delle società umane nella visione del corpo fisico come soggetto sociale. Quando vengono fatte delle leggi, quando vengono presi dei provvedimenti sociali, al centro di quelle leggi e al centro di quei provvedimenti sociali c'è sempre l'uomo. L'uomo come oggetto in sé, come soggetto che quelle leggi applica, quelle leggi vive, quelle leggi subisce. Dunque, da come viene pensato l'uomo, da come l'uomo viene vissuto, naturalmente abbiamo un proseguo, uno sviluppo delle leggi in maniera diversa. A seconda di come io dico l'uomo deve vivere nella società, qual è la morale che impongo, come l'uomo, come penso l'uomo nella società, così ho uno sviluppo logico conseguente di quelle che sono le leggi, di quelli che sono i provvedimenti sociali. Naturalmente, se io ritengo che l'uomo sia un soggetto che deve soffrire, perché questo lo rende uguale a Dio, costruirò delle leggi per cui la felicità dell'uomo sia limitata. Naturalmente non verranno fatte le leggi per limitare la felicità dell'uomo, ma verranno limitate le soddisfazioni sessuali, verranno limitate le possibilità di soddisfare la gola, verranno limitate le possibilità di soddisfare il bere, verranno limitate le possibilità di veicolare la propria conoscenza, verranno limitate le relazioni che nella società il singolo individuo può costruire. In realtà nessuna società vi dirà mai io voglio costruire la sofferenza, ma la sofferenza viene esaltata come oggetto in sé, per cui il non godere, il non veicolare le proprie tensioni, le proprie pulsioni, diventa oggetto della morale, diventa oggetto, oggetto di leggi, oggetto di provvedimenti, per cui qualunque felicità dell'uomo viene di fatto limitata, tagliata, tarpata, stuprata attraverso dei provvedimenti, sia legislativi che sociali, che ne limitano di fatto la veicolazione. Naturalmente se al centro della società c'è la felicità, le leggi che verranno fatte saranno quelle di liberare l'uomo da tutti quei legacci, quegli impedimenti morali, etici, giuridici e di relazione sociale che impediscono all'uomo di veicolare se stesso. Naturalmente poi entrano in gioco tutte le gerarchie, entra in gioco il potere che gioca sui vari aspetti, i vari tipi di interpretazioni. Come si pensa il corpo? Così si costruisce il sistema sociale e si scrivono le leggi. Pensare il corpo delle persone è il fondamento di ogni ideologia e di ogni forma filosofica. Dallo sviluppo del suo pensiero filosofico fatto dal singolo filosofo si deduce come lui pensa il corpo delle persone. La relazione fra pensiero e corpo è, in ultima analisi, la relazione fra il cogito e l'essere in cui il filosofo colloca i suoi interlocutori. Filosofo, profeta, stregone, sono solo parole vuote se non si riesce a definire la collocazione dei corpi nella società pensata da quel singolo individuo. Il corpo, ogni corpo vivente, manifesta delle emozioni. Sono le emozioni manifestate dal corpo che ci consentono di dire è un corpo vivente. Senza le sue azioni che rivelano le sue emozioni dalle quali derivano i suoi intenti, i suoi scopi, i suoi progetti e i suoi desideri, noi non potremmo mai sapere, nell'ambito della ragione, che quello è un corpo vivente. Da come percepiamo quel corpo vivente e da come lo collochiamo nella nostra stimolazione emotiva, che, mediante la nostra percezione, inseriamo nel mondo dei fenomeni con cui costruiamo le nostre relazioni, pensiamo quel corpo. Però noi dobbiamo chiederci come, una volta pensati i corpi del mondo in cui viviamo e delle società umane in particolare, collochiamo il nostro corpo aprendolo alle relazioni con essi. cosa siamo disposti a riconoscere nei corpi che incontriamo e quali barriere alziamo affinché le voci delle emozioni dei corpi che noi non vogliamo riconoscere non giungano alle nostre emozioni. Dobbiamo chiederci non come noi pensiamo la vita degli altri, ma come pensiamo la nostra vita e le condizioni in cui vorremmo che la nostra vita si svolgesse. Pertanto, l'oggetto del discutere non è ciò che noi siamo, perché ciò che noi siamo è ciò che noi esprimiamo, al di là che lo pensiamo o meno. L'oggetto del discutere è ciò che ci accomuna, cioè l'oggettività nella quale noi esprimiamo noi stessi e le condizioni fisiche, sociali, giuridiche e morali che tale oggettività manifesta e che si traducono in fenomeni che, agendo sui corpi intrauterini, neonatali, infantili e adolescenziali, ne condizionano lo sviluppo, la formazione delle idee sul mondo e la loro capacità di veicolare le loro emozioni. Così è per la società civile. Pensare ad una separazione fra le nostre emozioni, chiamandole anima, e il corpo che le manifesta, stabilendo in maniera arbitraria e assolutamente soggettiva quali di queste emozioni appartengono all'anima e quali al corpo, costruendo di fatto una contrapposizione fra tale anima e il corpo, implica un sistema giuridico preciso. Un sistema giuridico che può essere più o meno gravoso, ma che tenderà sempre a condannare il corpo, mortale per sua natura, al fine di produrre una salvezza di quest'anima. Ne consegue che tale sistema giuridico spazia indifferentemente dal sistema giuridico monarchico costituzionale al sistema giuridico nazista, al cui centro c'è il diritto di sterminare ogni corpo mediante i campi di sterminio. I due sistemi giuridici appaiono diversi, ma sono il prodotto della stessa struttura di pensiero veicolata in condizioni sociali più favorevoli all'integralismo assolutista fondamentalista del concetto di relazione anima e corpo. Per contro, una società che pensa ai corpi come agli oggetti che manifestano emozioni, tensioni, intelligenza, si organizzerà per il benessere dei corpi in quanto i corpi sono entità fisico-psichica che sta a fondamento della società stessa. Sono i corpi che manifestano, mediante i loro desideri e le loro passioni, la loro anima, il loro essere nella natura. In questo sta la contrapposizione fra una società che si fonda sulla sofferenza, la città di Dio dei cristiani, e una società che si fonda sulla felicità. L'eterna lotta fra il bene della vita e il male, che impone condizioni morali affinché gli individui vivano nella sofferenza. Il male diventa il Gesù di Nazareth, il modello della sofferenza che viene imposto alle società civili. Diventa interessante, a questo proposito, confrontare alcune affermazioni di Salvatore Natoli, fatte nell'esperienza del dolore, con alcune affermazioni di Umberto Galimberti, fatte ne il corpo. Ogni autore si compiace delle sue affermazioni, ma ogni affermazione apre una diversa prospettiva sociale in cui si collocano i corpi e le loro condizioni di vita nella società. Scrive Salvatore Natoli nell'Esperienza del dolore, edizione Feltrinelli. Questa doppia esegi segna una differenza fra l'incarnatus e il crocifixus, ma l'una cosa non avrebbe senso senza l'altra, poiché il significato profondo dell'incarnazione si fa manifesto nella gloria della croce, secondo le parole che Giovanni pone in bocca a Gesù. Quando a me, allorché sarò innalzato da terra, tutti attirerò a me. Nella morte lo svuotamento, ma nella croce la gloria. Al fondo dell'annientamento si attinge il punto d'inversione e Dio riappare nella sua potenza. L'inno cristologico di Paolo esprime con chiarezza e trionfo questa convinzione. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome, che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra e all'inferno, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è Signore e gloria di Dio Padre. Filistei 2:9-11. E perché questo? Ce lo dice Salvatore Natoli continuando nell'esperienza del dolore, quando continua il discorso affermando: cosa deve fare dunque il cristiano? Imitare Cristo. Così Paolo est hoc ergo imitatores Dei, siate imitatori di Dio, Efesini 5:2. Ma come e in chi si può essere imitatori di Dio? Evidentemente in Gesù Cristo. Camminate nella città come anche Cristo ha amato voi e ha camminate nella carità, come anche Cristo ha amato voi e ha dato se stesso per voi quale offerta e sacrificio di buon odore a Dio, oblazione ed ostiam Deo in odorem sauvitatis, Efesini 5:2. Offerta e sacrificio di questo orizzonte espiatorio e sacrificale, l'uccisione, che pure resta un delitto, diviene pegno d'amore, la vittima dono gradito. E questo è Natoli in l'esperienza del dolore. In pratica, il cristiano costringe gli esseri umani a sacrificarsi perché questo fa piacere al suo Dio. Imporre il sacrificio dei corpi, negando il corpo come soggetto che manifesta le pulsioni di vita al fine di esaltare il Dio padrone, negando la vita stessa. L'inciso, usato da Natoli sull'uccisione che pure resta un delitto, è solo una presa per i fondelli, una volgare presa per i fondelli, in quanto il Dio padrone dei cristiani si nutre di uccisioni che non ritiene assolutamente dei delitti, come ribadito dalla Chiesa Cattolica, che fa del suo diritto a macellare gli esseri umani dottrina fondamentale. Il delitto è quanto viene imputato all'individuo che chiede giustizia, in quanto con la sua richiesta viola l'arbitrarietà del suo Dio padrone e della Chiesa Cattolica. Affinché l'India riconosca che Gesù Cristo è Signore, i missionari cristiani possono stuprare i bambini. Affinché gli extracomunitari confessino che Gesù Cristo è il Signore, gli extracomunitari possono essere picchiati e vessati da vigili urbani e da sindaci per mandato di chi mette Gesù Cristo al posto della Costituzione, sputando sui diritti costituzionali. La citazione di Natoli, che parla di inno cristologico di Paolo, è una vera e propria esaltazione del genocidio, al fine di piegare al padrone ogni ginocchio. Il crocifisso è il simbolo dell'odio, che negando il corpo e i suoi diritti all'esistenza e al piacere, fa della sofferenza imposta agli esseri umani l'imitazione di Cristo nella sofferenza. Dove c'è la ricerca del piacere e del benessere, c'è la vita. Dove c'è il piacere della sofferenza che il Gesù dei cristiani impone agli esseri umani, c'è solo odio, distruzione e strage. L'ideologia che i cristiani nascondono è socialmente grave. Il cristiano non impone la sofferenza a se stesso, ma la impone alle persone, alla società civile. Tanto più le persone sono socialmente indifese e tanto più il cristiano si compiace nell'imporre loro la sofferenza. In questo la Teresa di Calcutta era una professionista nel far del male alle persone sofferenti. L'odio di Gesù per l'umanità è quanto di più inumano e criminale l'umanità abbia assistito. Rileva ancora Natoli, a pagina 216, una delle ultime edizioni in Feltrinelli, 216-217, sempre del testo L'esperienza del dolore, la figura di Gesù agonizzante disegna in modo definitivo il modello del sofferente con cui avrà a che fare la civiltà cristiana e in particolare il cristianesimo occidentale. Gesù ha interpretato un modo di soffrire concepibile solo all'interno della tradizione ebraica e ne ha universalizzato il senso all'interno della cultura occidentale. L'iconografia cristologica è quella del Christus Patiens, è l'ideologia della croce, nella croce la gloria. L'iconografia del Cristo sofferente è un'immagine stampata nelle anime, impressa nei cuori. Si tratta di un calco indelebile che ha forgiato un'intera civiltà, ha raccolto dentro di sé un'umanità dolente che certo aveva bisogno di consolazione, ma a cui era sconosciuta in senso forte e pieno l'idea di salvezza. Natoli. Questo è ciò che ci racconta appunto Natoli in L'esperienza del dolore. Il Gesù agonizzante non disegna il modello di sofferente, come afferma Natoli, ma il modello della società umana e le condizioni in cui gli esseri umani devono essere costretti. La tradizione ebraica non concepiva la sofferenza per la sofferenza, semmai subiva rassegnata la sofferenza imposta, come subiva la gloria del terrore che il suo Dio padrone imponeva al popolo eletto. Ma gli ebrei non cercavano la sofferenza. La gloria non sta nella sofferenza della croce, ma nel piacere di imporre la sofferenza agli uomini mediante la croce. Gesù e i cristiani negano il corpo, negano alle persone l'uso del proprio corpo per il piacere, tenendole immerse nella sofferenza che, secondo loro, rendendo uguali a loro Gesù, le condurrebbe alla salvezza. Una salvezza non desiderata, in una sofferenza imposta e tollerata soltanto nella misura in cui la violenza ne rinnova l'imposizione. Sofferenza che si rappresenta in vari modi, dall'ignoranza che impedisce all'individuo di conoscere le possibilità della propria esistenza, allo schiavismo che impedisce all'individuo di migliorare le proprie condizioni di vita, diventando un soggetto di diritto sociale, dalla miseria fisica come privazione dei mezzi di sostentamento sociale, sequestro di ogni oggetto che accumulato col lavoro permette all'individuo di migliorare la propria condizione sociale, all'incitamento all'odio e alla guerra sociale, come stanno facendo oggi i missionari cristiani in Cina e in India, al fine di garantirsi il controllo sociale in una società devastata economicamente, alla miseria psicoemotiva delle persone attraverso la violenza che impone alle persone la rinuncia all'uso del proprio corpo, all'imposizione di fobie, sensi di colpa, depressioni, delirio di onnipotenza, nevrosi e infantilismo da dipendenza, allo spaccio di sostanze stupefacenti, allo scopo di impedire alle persone di veicolare i propri desideri nella società e nella vita. Sofferenza dunque. Sofferenza diffusa in tutti gli ambiti sociali e personali degli individui, con particolare riguardo allo stupro dei bambini emotivamente più vulnerabili e manipolabili. Loro devono soffrire. E prima del cristianesimo, cosa ci dice Umberto Galimberti né il corpo della tradizione che precede l'avvento del monoteismo? Qual è il rapporto fra il corpo e le sue manifestazioni psichiche? Omero non separa il corpo dalle sue manifestazioni psichiche. Omero non separa il corpo dall'anima, rileva Umberto Galimberti. Al contrario di Platone, Omero può mantenere la differenza fra corpo e cadavere, perché non concepisce un'anima dietro ad un corpo. Per Omero, infatti, l'anima è l'occhio che vede, l'occhio, l'orecchio che sente, il cuore che batte. La parola psiche, quando ricorre, ricorre come già soma, solo in riferimento al cadavere o al corpo che sta per diventare un cadavere. Si dice allora che la psiche abbandona l'uomo quando sviene, quando muore, uscendo con l'ultimo respiro dalla bocca o anche dalle ferite del corpo, per andarsene all'Ade dove è ospitata come vana ombra. Il corpo che vive il mondo è un corpo che vive se stesso. Proprio perché il corpo abita e percorre il mondo, può riconoscere le proprie sensazioni anche quando sono manifestate dagli oggetti del mondo che incontra. Solo il corpo morto, il cadavere, cessa di desiderare, di esistere e di proiettarsi verso gli oggetti del mondo attratto dalla loro presenza e dalla loro manifestazione. Così il corpo cerca il piacere nelle relazioni, il piacere di penetrare il mondo in cui vive e attraverso queste relazioni dilatarsi nel mondo. Il cristiano trasforma il corpo in un cadavere, dedito alla sofferenza. Le popolazioni antiche manifestavano un corpo che desiderava gli incontri con il mondo. Separare il corpo che desidera dall'anima posseduta dal Dio padrone significa trasformare il corpo delle persone in oggetti di possesso attraverso la fustigazione dei loro desideri e del loro desiderare. E così anche nello sciamanesimo. Nonostante i monoteisti, i cristiani in particolare, continuano ad agire attribuendo le categorie di pensiero monoteiste a chi pratica religioni diverse, Umberto Galimberti, né il corpo, rileva. A proposito della tradizione sciamanica e del nuovo schema ad essa introdotto e fondato sulla distinzione anima e corpo, non dobbiamo lasciarci trarre in inganno dalla terminologia. L'anima sciamanica non è la facoltà razionale di Platone, ma la vita dell'inconscio a cui alludevano Pindaro e sia pur grossolanamente Senofonte. Per lo sciamano, infatti, l'anima è la dimensione irrazionale dell'uomo che cerca di staccarsi dal corpo perché questo, come corpo vivente impegnato in un mondo, non gli consente di liberarsi a suo piacimento e di viaggiare in regioni lontane. Rispetto a Platone siamo dunque agli antipodi. Lo sciamano rifiuta il corpo per quel tanto che il corpo ha un suo modo codificato di condurre la vita, condizionato com'è dall'ordine costituito. Il rifiuto si esprime, come ci informa Erodoto, nel digiuno e nell'isolamento, che sono le condizioni più idonee per produrre quella dissociazione mentale necessaria per percorrere le regioni dell'incodificabile, da cui solamente può scaturire, per dono degli dèi, il nuovo senso. Questo è Umberto Galimberti, ne Il Corpo, pagina 52, una delle ultime edizioni di Feltrinelli. Da qui la rivalutazione della libido come manifestazione di vita e di desiderio del corpo nella sua ricerca di equilibrio nella vita, che altro non è che ricerca di felicità. Una ricerca continua che consiste nel poter veicolare le proprie pulsioni nelle sue attività di abitare il mondo. Il corpo che nega il mondo, separando le sue pulsioni dalle sensazioni emotive, negando loro il diritto di cittadinanza, di fatto rinuncia alla vita. Diventa un cadavere senza passioni né desiderio, in quanto privato della libido. Negli sciamani la percezione alterata non è un'uscita dal corpo, ma è un diverso modo attraverso il quale il corpo percepisce il mondo in maniera diversa. Un diverso abitare il mondo, la cui esperienza arricchisce l'abitare quotidiano del mondo. Mentre Platone faceva uscire l'anima dal corpo, gli sciamani non fanno uscire nulla dal corpo perché nulla è separato dal corpo. Gli sciamani abitano il mondo quotidiano con strumenti che la percezione usuale ignora, costruendo relazioni con aspetti inusuali e ignorati del mondo. Lo sciamano non rifiuta il corpo come prigione della sua percezione, della sua anima, ma lo usa in percezione alterata, distaccandosi dalla descrizione vissuta nel quotidiano. La ricerca della felicità e del benessere dello sciamano non termina nel benessere e nella quotidianità nella quotidianità del quotidiano, ma si immerge laddove gli oggetti del mondo hanno coscienza, consapevolezza, intelligenza, scopo e progetto, costruendo con essi delle relazioni emotive. La sessualità, ci racconta Umberto Galimberti, sempre da Il Corpo, non è carne, è desiderio. Ciò a cui tende non è l'eiaculazione, ma è l'incontro con l'altro, perché solo desiderando l'altro o sentendomi oggetto di desiderio altrui, io mi scopro di essere sessuato. La distinzione fra amore e perversione è contenuta nel modo di vivere il proprio desiderio, come apertura o come chiusura verso l'altro. Perverso è quel desiderio che non desidera l'altro, ma se stesso, che non diventa veicolo di trascendenza, ma oggetto della propria immanenza giocata in quel breve spazio che separa la tensione dalla soddisfazione che la estingue. Quando il desiderio diventa l'oggetto desiderabile, lo si eccita, lo si tiene in sospeso, se ne rimanda la soddisfazione finché non sopraggiunge l'atto sessuale che lo spegne, come un soffio di vento che spegne un fuoco che non ha trovato ove propagarsi. E al desiderio perverso e alla sua incapacità di trascendenza, ciò a cui pensa la scienza medica e la morale diffusa, quando definiscono il desiderio come un istinto, la cui origine e il cui fine sono strettamente fisiologici. In realtà il desiderio non implica necessariamente un'attività sessuale, perché, come dice Sartre, il desiderio non è desiderio di fare, ma è desiderio di un oggetto trascendente che consenta di uscire dalla propria chiusura. Si può obiettare che il desiderio non desidera un oggetto, ma un corpo con cui far l'amore, perché è il corpo che, trapelando dalle vesti, scatena il desiderio. Questo è vero, ma solo perché il corpo, lasciandosi intravedere, fa la sua apparizione sullo sfondo di una situazione in cui si allude alla seduzione e al turbamento. Allora il corpo è provocante, ma perché lascia intravedere la sua nudità, ma perché chiama in gioco quella situazione, perché in un certo senso si assenta come somma di elementi somatici capaci di produrre sollecitazioni fisiologiche per offrirsi come atteggiamento che dice la tensione di un amore incipiente. In questo modo il corpo è desiderabile non per la sua carne immediatamente presente, ma perché nella sua carne si manifesta una vita e un'offerta a parteciparvi. Basta infatti che la carne neghi questo sfondo e si raccolga nell'immobilità del rifiuto che il desiderio si estingue, raggelato dall'impossibilità di trascendersi. Galimberti, Umberto Galimberti, Il corpo, edizione Feltrinelli. Non il dolore e la sofferenza, ma il piacere e la partecipazione stanno alla base della vita, stanno alla base dello sviluppo e dell'affermazione del presente in funzione del futuro. Il corpo come oggetto di manifestazioni emotive è non oggetto abitato da manifestazioni emotive come i cristiani vogliono far credere. Non è solo un errore di prospettiva, ma come si fonda il proprio futuro. Un presente di ricerca del piacere e di imposizione di sofferenza, sì, perché il corpo che impone sofferenza non la impone a se stesso con la medesima violenza con cui la impone ad altri corpi. Così l'adulto cristiano non impone al suo corpo la medesima sofferenza che impone ai corpi dei bambini mentre crescono e manifestano l'impellenza delle loro tensioni espansive. Al contrario, un corpo che cerca il piacere coinvolge la società in quel piacere perché c'è la condivisione del piacere. Imporre il crocifisso significa imporre la sofferenza alla società. Ed è l'imposizione del crocifisso, del desiderio di imporre la sofferenza, che porta le società a costruire i campi di concentramento e di sterminio. Sia quando questi si chiamano campi di sterminio nazista, sia quando si chiamano centri di permanenza temporanea o centri di identificazione e espulsione. Obbediscono sempre alla stessa e medesima logica, distruggere l'uomo, un uomo emarginato, un uomo che viene spinto ai margini della società e che viene considerato come merce, un corpo che non manifesta tensioni emotive. Il cristianesimo è ideologia della schiavitù umana. Nessuna ideologia ha mai preso al suo centro ideologico e religioso la schiavitù dell'uomo come il cristianesimo. L'uomo è schiavo del Dio padrone, in quanto oggetto creato e di proprietà del Dio padrone. Una proprietà che viene gestita da tanti capi e capetti, caporali e sergenti, che usano corpi come merci a maggior gloria del loro Dio padrone. Quando una società mette la sofferenza al centro delle sue scelte, la sofferenza di altri per il piacere del Dio padrone e dei padroncini e padroncelli che ne gestiscono le attività, alimenta un cancro che ammala la società, privandola dell'apertura verso il futuro. Così ogni generazione deve faticare per aprirsi uno spazio di esistenza. Ogni generazione attuale condanna la generazione in formazione. Ogni generazione attuale, in ogni momento di sopravvivenza, ferma le sue trasformazioni verso un futuro possibile che vede negato. Un corpo che non si dispiega nella società è una psiche, anima, emozione prigioniera di un presente che si piega su se stesso. In ogni società cristiana i diritti dell'uomo non esistono. L'uomo è un oggetto di proprietà del Dio padrone. Se oggi esiste un diritto al lavoro, domani il diritto del lavoro potrà essere rimosso a piacimento, in quanto tale diritto è sottoposto al diritto del Dio padrone e di chi lo gestisce. Se oggi esiste un diritto al salario, domani tale diritto potrà essere rimosso a piacimento di quanto il diritto del Dio padrone e di chi lo gestisce, in quanto il diritto del Dio padrone e di chi lo gestisce è superiore al diritto allo stipendio della persona. Se oggi esiste un diritto alla sicurezza sul lavoro, domani tale diritto potrà essere rimosso in funzione dei diritti del Dio padrone e di chi lo gestisce. In una società sottoposta alla sofferenza del crocifisso. Non esistono diritti dell'uomo che siano sacri. Questi vengono rimossi a piacimento di chi gestisce il diritto del Dio padrone. Poco importa se la rimozione di tali diritti avviene con un esercito di poliziotti che bastonano chi protesta, o se avviene mediante un martellamento pubblicitario che ne distorce i valori nel pensiero delle persone. I risultati non cambiano. Le persone sono solo puri oggetto di possesso, schiavi, che non sono riusciti a diventare soggetti il cui corpo ha dei valori che la società assuma come sacri a fondamento del suo esistere. E questo pezzo di relazione fra i corpi e il sistema sociale della società è un pezzo che ho appena caricato in internet, pertanto sarà abbastanza difficile ritrovarlo se non trovate i link. Si tratta in realtà di mettere in relazione la questione del corpo individuale, cioè il singolo individuo nelle sue relazioni individuali, con le espressioni della società, con le leggi della società, con il dettato morale della società. Una società che nega all'individuo il diritto di gestire il proprio corpo è una società che si chiude verso il futuro, cioè è una società che si lega nella sofferenza, proprio nella sofferenza del pazzo di Nazareth, che una volta crocifisso impone la sofferenza agli esseri umani per impedire loro di costruire se stessi nell'infinito della vita e dei mutamenti. Bene, questo per la trasmissione di oggi è tutto. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ciao a tutti e a risentirci ancora alla prossima.